Reco, il festival dell'economia circolare è ancora più circolare. Radio, dirette web ed eventi dal vivo. Molte piattaforme per un unico grande festival.
Racconti circolari su tessile, pelle e carta. Di e con Luca Scarlini.
E il principe vide la scarpetta bellissima sulla scala e decise che avrebbe dovuto ad ogni costo ritrovare la sua proprietaria, che senza di quella bellezza che era comparsa all'improvviso al ballo non avrebbe potuto esistere. Naturalmente il principe per Walt Disney tiene in mano una scarpa di vetro, di cristallo, ma invece, nell'originale di Madame d'Aulnoy e poi in Perrault, era di vaio, ossia in una pelliccia di scoiattolo russo siberiano, le cui calde pelli tenevano al riparo i piedini delle signore di altissimo rango in Europa dopo il 1300. Da questo sparso accenno a una fiaba si comprende come vi sia a tutti gli effetti tra la concia, la trasformazione della pelle e la finale realizzazione di manufatti, oggetti che con questo materiale sono fatti, che possono essere scarpe, finimenti, selle, copertine di libri, scrigni, scatole e quant'altro, sempre dei legami connessi alla metamorfosi, che poi è anche un elemento principale dell'arte della concia che giunge in Occidente in modo compiuto nel 1200 circa. A quanto pare il percorso che porta a noi la concia viene dalla Spagna araba, tant'è che ci sono due prove linguistiche che rimangono nella nostra lingua a tutt'oggi, quindi il cordovano, ossia da Cordoba, uno speciale tipo di cuoio lavorato, e ancor più il marocchino, che rimane per legature di speciale pregio, come era già prima, per legature di volumi manoscritti di vario tipo. Per cui vi è un'indicazione chiara che dalla Spagna araba giunga una competenza che poi in Italia rapidamente si sviluppa secondo una inventiva assai originale. Il luogo che diventa importante è Pisa. Il fatto di essere Repubblica Marinara dà alla città una quantità di commerci assolutamente reticolari in tutto il Mediterraneo che permettono di avere un numero assai ampio di pelli, che sono naturalmente pelli di ogni tipo e di ogni forma d'animale, che servono ciascuna per uno scopo specifico, come ad esempio Pisa, avendo influenza sulla Sardegna, serviva il daino della Sardegna stessa per fare guanti raffinatissimi. E vi è una sorta di continua creazione di corporazioni importanti che sono legate naturalmente in primo luogo anche a determinati luoghi di Pisa e a una serie di determinate attitudini che sono naturalmente quelle di gruppi diversi che fanno parte tutti dello stesso sistema, ma ciascuno con una propria specificità. Nel 1303 a Pisa si trova un Brevis Totius Universitatis Curiariorum, ossia una breve spiegazione di tutti coloro che lavorano nell'ambito delle pelli, che spiegano anche il potere politico di queste persone e la loro capacità di impatto economico sulla città, in cui veniamo a scoprire che vi è una serie di cuoiai dell'acqua fredda di Fuoriporta, dell'acqua calda della Spina, del Ponte Nuovo, cuoiai o erovai della Carraia e Cappella di Santa Maria Maddalena, cordovanieri che appunto producono cordovano del Ponte Nuovo, pellai del Campo di San Nicola. E sono sei strutture, ognuna con un proprio potere economico e politico. Si può comprendere che il traffico delle pelli fosse enorme, per cui si acquistavano pelli di qualsiasi animale, dalla Catalogna alla Scozia, ai territori del nord dell'Europa, e vi era un traffico continuo con l'altra parte del Mediterraneo, con il mondo musulmano, che veniva assolutamente considerato nemico dal punto di vista politico e naturalmente religioso, ma in realtà faceva affari continuamente con l'altra parte, quella italiana del Mediterraneo. Perciò si può comprendere come vi siano tutta una serie di indicazioni molto chiare, con corporazioni che hanno tutta una serie di stemmi e riferimenti, come ad esempio le corporazioni fiorentine del XIII secolo, che sono i vaiai, i calzolai, i correggiai e i cuoiai, e sono attività che hanno un peso enorme e soprattutto anche una centralità nel dar da lavoro ad altre persone in una filiera estremamente complessa, qual è quella della lana, che è l'altra attività legata al tessile più fortunata nel tempo medievale. Naturalmente la maggior parte degli oggetti che si producono sono di estremo lusso e ben pochi sono in grado di poterli acquistare o avere. Alcune attività artigianali sono di fatto determinate a produrre oggetti che sono per le corti, per i vescovi, piuttosto che per i papi, mentre naturalmente esiste poi una produzione popolare di oggetti che sono legati alla circolazione nel mondo del tempo tra 2 e 400, di cui rimangono minori tracce e testimonianze, perché naturalmente si tratta di oggetti che venivano usati fino all'usura e di fatto davvero trattati fino alla distruzione. A Venezia i nomi erano fantasiosi quanto le mansioni, per cui vi erano i calegheri, i zavateri, cioè calzolai e ciabattini, i bolzeri, fabbricanti di valigie, i vagineri, cioè i vaginai, fabbricanti di fodere per spade e pugnali, e i cuori d'oro più speciali, che facevano tappezzerie in cuoio con cuori d'oro incisi e dipinti. Un intero mondo, quindi, con anche un lessico che viene a definirli. E d'altra parte, nella trasformazione delle pelli vi è un tempo lungo. Quello che già abbiamo detto nella lavorazione a freddo prendeva fino a un anno. Vi sono numerose fasi di lavorazione e elaborazione anche nella trasformazione dell'oggetto. Peraltro, nel vasto mondo della lavorazione delle pelli, trova uno specifico ruolo simbolico il calzolaio. Le scarpe sono oggetti simbolici specialmente rilevanti, e vi è da parte di una grande studiosa della fiaba come Marie-Louise von Franz, allieva di Jung, l'indicazione che la scarpa sia né più né meno un oggetto di potere, visto che si dice tenere gli altri sotto il tallone, tenere gli altri sotto il tacco. La scarpa ha attributo regale, ed è ciò che è accaduto naturalmente nelle vicende della storia. Le scarpe dei re erano appannaggio soltanto loro, come le scarpe delle dive nel Novecento sono state appannaggio soltanto loro, anche se poi il mercato è stato sagace a produrle in una versione più accessibile per le persone appassionate delle dive che volessero averne una copia. Ed ecco quindi che il calzolaio nella vicenda della pelle ha una sua fisionomia specifica che è data anche dalla natura del lavoro, un lavoro solitario in cui sovente il calzolaio è da solo, passa il tempo preparando le pelli e poi cucendole e trasformando un oggetto apparentemente che non ha una destinazione immediata di forma in una forma compiuta che già dal Medioevo poteva essere estremamente sofisticata. Esistevano scarpe come un tipo che c'era tra 2 e 300 per uomo con la punta estremamente allungata fin quasi a rendere impossibile il camminare, che prevedeva una catenella all'altezza della caviglia o più alto sul ginocchio che potesse tenere questa punta fuori di registro. E i moralisti, i predicatori della Chiesa, non fanno altro che parlare di come quanto le fogge delle scarpe maschili e femminili tra 2 e 400, ne parla lungamente anche Giovanni Boccaccio nel Decamerone, fossero fuori di misura e fuori di registro. Ma è naturale che i moralisti e ben pensanti sempre accusano e attaccano le forme della moda che non ritengono immediatamente consone a un'idea di praticità, e invece la moda vive assolutamente di invenzioni di forme mirabolanti. Perciò il calzolaio sovente è filosofo, e questo vale tanto per la cultura islamica, specialmente anche per quella persiana, e vale anche per la cultura d'Occidente. Vi è una favola di La Fontaine, Il calzolaio e il ciabattino, Les financiers et les savatiers, in cui si racconta di un finanziere malvagio il quale dà dei soldi a un ciabattino che lavora nel cortile del palazzo perché smetta di cantare come fa allegramente mentre cuce le scarpe. Fatto questo, il ciabattino diventa ricco ma perde l'anima, ed è una storia che si racconta anche in una commedia famosa di Nino Martoglio, San Giovanni Decollato, portata poi al successo clamoroso al cinema da Totò, con tanto di canzoni celebri al seguito. E vi è nella figura del ciabattino mistico tutta una teoria di immagini e di parole. Tra le immagini basti citare Orneore Metelli, pittore naif di Terni, calzolaio e ciabattino degli anni 20 e 30, che ha creato una vera apoteosi, e il mistico straordinario di Görlitz in Germania, Jacob Böhme, ciabattino di mestiere e mistico di visionarietà assoluta, il quale nel 600 elaborò tra una gugliata d'ago e una lavorazione della pelle una visione teologica tra le più complesse di quelle che si sono date nel mondo cristiano in epoca moderna.
RECO, il festival dell'economia circolare, è ancora più circolare. Radio, dirette web ed eventi dal vivo. Molte piattaforme per un unico grande festival.
Racconti circolari su tessile, pelle e carta. Di e con Luca Scarlini.